Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Eccoci di nuovo, come ogni venerdì, in questo spazio che 105 Live dedica alla medicina. Effetti collaterali è una rubrica realizzata in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia è affidata ad Eva Rorman e Maria Serena Tullio, per la parte tecnica Roberta Maccaroni. Oggi ci occupiamo di diabete e lo spazio Punto di Vista è dedicato alla tubercolosi refrattaria ai farmaci, un problema non certo nuovo, ma che in questi giorni è tornato alla ribalta. Prima di iniziare ricordiamo agli ascoltatori che ha preso il via la 16ª edizione dei concerti del mercoledì dell'Università Cattolica, un'iniziativa ideata da Guido Rizzo. Il primo appuntamento è stato mercoledì scorso con i solisti aquilani, mentre il prossimo appuntamento è per il 29 novembre alle ore 21 presso l'auditorium dell'Ateneo in Largo Francesco Vito 1. Saranno eseguiti musiche di Vincenzo Bellini, Wolfgang Amadeus Mozart, Giorgio Carnini e Felix Mendelssohn Bartholdy. I concerti della Cattolica prevedono 12 appuntamenti con cadenza quindicennale e proseguiranno fino al 30 maggio del 2007. Per informazioni potete telefonare al numero 06 30 15 48 86. E allora veniamo al tema di oggi, il diabete. In Italia nei prossimi 25 anni avremo un incremento del 27% di persone diabetiche. Negli USA le stime dicono che salirà oltre il 71%, per non parlare dell'Africa, dove la malattia aumenterà addirittura del 160%. Un italiano su 10 ha il diabete o è a rischio di averlo e non sempre lo sa. Infatti è possibile averlo per anni senza accorgersene. E allora ne parliamo con il professor Giovanni Ghirlanda, responsabile del servizio di diabetologia del Gemelli, professore malattie del metabolismo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
Dunque, qual è la situazione diabete in Italia? Sono giusti i dati che ho elencato?
Sì, sono giusti. Noi abbiamo circa il 3% della popolazione con diabete conosciuto e si stima, diciamo, che almeno la metà di questo numero, quindi 1,5 milioni, siano i pazienti che hanno il diabete senza saperlo.
Dopo vedremo quali sono i casi di questo
certo.
Diabete. Quali sono intanto le cause che hanno portato questo incremento, che stanno portando questo incremento?
Sì. Le cause che sono evidenti, soprattutto negli ultimi 15-20 anni, sono legate ad un mutamento del nostro stile di vita, come si dice attualmente, cioè del nostro modo di vivere. Noi, in confronto ai nostri genitori, camminiamo molto di meno, ci muoviamo di meno e mangiamo di più. Mangiamo più cibi più raffinati, con più calorie, più grassi. E poi anche lo stress della vita moderna non è da sottolineare.
È possibile anche nascere con questa patologia?
Beh, si nasce più che altro con una certa predisposizione. Certo, c'è chi è più o meno predisposto. Si vedono delle famiglie in cui tutti i figli, ad esempio, sono diabetici, vuol dire che lì c'è una grossa predisposizione. Però non si eredita la malattia, perché se uno, per esempio, non aumenta di peso e fa attività fisica, molte volte anche in una famiglia con una forte prevalenza familiare si vede che l'individuo non diventa diabetico, quindi si eredita una predisposizione ma non la malattia.
Mi sembra che quindi i punti focali siano alimentazione e attività fisica.
Sì, e poi per quanto c'è dato, perché purtroppo questo non dipende da noi, anche una vita abbastanza tranquilla. E togliere poi quei fattori di rischio conosciuti, che sono per esempio il fumo, gli inquinanti, additivi chimici, ma questo purtroppo, ripeto, molte volte non dipende da noi.
Quali patologie possono insorgere a causa del diabete?
Il problema grosso del diabete è che è un fattore che aggrava di molto il nostro rischio cardiovascolare, cioè il paziente diabetico ha un rischio dalle 2 alle 4 volte superiore alla persona non diabetica di avere un problema cardiovascolare, soprattutto infarto, ictus e gangrena degli arti inferiori.
Qual è la differenza fra diabete di tipo 1 e 2?
Dunque, il diabete di tipo 2 è quello a cui noi ci siamo, riferiti in questa breve chiacchierata. È il diabete più diffuso.
Quello non conosciuto, fra virgolette?
No, è il diabete dell'adulto, cosiddetto dell'adulto, cioè il diabete che viene
a causa di queste,
a causa di quello che abbiamo detto.
Sì,
mentre
sì.
Il tipo 1, che è il diabete giovanile o insulino dipendente, perché si chiama anche insulino dipendente perché il paziente obbligatoriamente deve fare l'insulina, è una malattia invece che ha tutt'altre cause, è una causa autoimmune, cioè come in altre malattie l'organismo non riconosce più una serie di cellule come proprie e le distrugge. Nel caso del diabete tipo 1 non vengono riconosciute più le cellule che fabbricano l'insulina, quindi vengono distrutte e il paziente è obbligato a fare l'insulina come terapia.
Quindi ripetiamo che il tipo 2 è quello che purtroppo da adulti,
esatto,
noi...
In cui noi poi abbiamo un po' di colpa,
esatto.
Mentre invece nel tipo 1 il paziente, cioè colpa tra virgolette chiaramente.
Certo, appunto nel tipo 1 questo diabete...
Il paziente non ha nessuna colpa,
okay,
perché non si sanno le ragioni di
le cause. Quali indagini diagnostiche bisogna fare per verificare se siamo diabetici?
Guardi, l'esame più semplice è la glicemia a digiuno. Noi dopo 12 ore di digiuno facciamo una glicemia e se abbiamo una glicemia superiore a 126 mg decilitro la diagnosi di diabete è fatta. È più importante però, perché attualmente adesso noi dobbiamo cercare di fare una diagnosi precoce, quindi
parliamo di prevenzione.
Quindi prevenzione o diagnosi precoce. Prevenzione addirittura vuol dire soprattutto intervenire sullo stile di vita, quindi far dimagrire il paziente e fargli fare attività fisica prima ancora che la glicemia si alteri. Quando invece troviamo una glicemia anche lievemente alterata, quindi non ancora che ci dà la possibilità di fare la diagnosi di diabete, che però ci dice che c'è qualcosa che non va, in questo momento noi possiamo fare una curva da carico di glucosio, che consiste nel bere dello zucchero al mattino a digiuno, fare un prelievo dopo 2 ore e se la glicemia è superiore a 200, in questo modo noi possiamo fare una diagnosi precoce.
Professore, lei ha parlato della glicemia a digiuno.
Sì.
Se l'esame si fa invece dopo aver mangiato, dovrebbe risultare il valore più alto o più basso rispetto alla...
È un po' più alto.
Quindi,
poi non è standardizzato, quindi è standardizzato bene il valore a digiuno.
E ci sono dei casi in cui può essere più basso? Quello dopo mangiato?
Quello dopo mangiato, per esempio, nei pazienti in terapia può essere più basso, o anche in alcuni pazienti che hanno per esempio alcuni problemi di tipo gastrointestinale di assorbimento, oppure in alcuni casi di pazienti obesi in cui paradossalmente nelle prime fasi in cui si prepara il diabete, in cui nei mesi in cui precedentemente si ha questa glicemia bassa, molte volte poi dopo è seguito dal diabete, perché sono dei casi in cui c'è una disregolazione della glicemia.
Lei parlava delle persone che sono in terapia, quale tipo di terapia?
Dunque, la terapia cardine, da quello che abbiamo detto, è una terapia ancora non farmacologica che interviene sull'alimentazione con una dieta ipocalorica se il paziente...
Aspetti, lei adesso sta parlando della terapia, le cure per il diabete. No, io mi riferivo a quando lei ha detto che la glicemia a digiuno, che ha un valore, poi la glicemia dopo aver mangiato ha un altro valore, e lei ha detto che i pazienti che...
Molte volte
che dopo
sono
mangiato,
pazienti che svilupperanno un diabete. Molte volte.
Quelli che risultano dopo mangiato con dei valori più bassi potrebbero risultare diabetici.
Esatto.
Ecco, questo volevo sapere.
Sì.
Allora, lei ha parlato di 126 mg.
Sì.
È questo il valore di glicemia da non superare per non essere considerati diabetici?
È il valore soglia per la diagnosi di diabete.
E cosa fa chi invece è molto vicino a quel valore ma non lo oltrepassa?
deve naturalmente insieme al medico curante valutare la propria situazione, per esempio se è in sovrappeso deve dimagrire, alcune volte ci sono dei farmaci che favoriscono il diabete, tipo i cortisonici per gli allergici, i diuretici per gli ipertesi, cioè il medico deve valutare tutti questi fattori di rischio ed intervenire, però direi che nella grande maggioranza dei casi, più dell'80% dei casi, le ragioni sono quelle che dicevo io, aumento del peso e riduzione dell'attività fisica.
Chi ha questo tipo di situazione può già arginare il problema, quindi prevenire poi che questa cosa sbocci in un diabete,
sì,
con,
guardi,
molta,
sono,
con molta attività,
certo,
fisica?
Certo, guarda, sono stati fatti diversi studi fondamentali dove sono, alcuni pazienti con una grossa tendenza a diventare diabetici sono stati divisi in due gruppi. Un gruppo continuava la propria attività normale ed altri invece sull'altro gruppo si è intervenuti con una dieta e con uno programma di attività fisica ben preciso. Ebbene, a distanza di 4 anni, le persone che avevano continuato la loro vita, diciamo, erano diventate in larga parte diabetici. L'altra su cui c'era stato questo intervento, più del 50% erano rimasti non diabetici. Quindi noi abbiamo avuto una riduzione della progressione verso il diabete. Quindi vuol dire che si può fare.
Parliamo l'alimentazione. Un pasto della persona quasi diabetico. Ecco, chi sta sotto ai valori? Come viene intanto,
guardi,
considerato?
Guardi,
quasi diabetico, intollerante,
sì,
agli zuccheri?
Si parla di prediabete. Adesso
prediabete,
parla,
questo,
sì,
è l'esatto
prediabete,
termine.
Prediabete.
Ecco, per esempio, a pranzo, 80 grammi di pasta, pasta,
guardi,
e non il pane?
Allora, i consigli generali sono questi. Innanzitutto, suddividere le calorie giornaliere almeno in 3 pasti, perché si è visto che più le calorie sono raggruppate in un solo pasto e più c'è la tendenza a aumentare.
Quindi colazione, pranzo e cena.
Quindi colazione, pranzo e cena, un po' la nostra contraddizione. Poi privilegiare i cibi di origine vegetale, quindi aumentare l'ingestione di verdura e frutta, ridurre l'alimentazione con carne rossa e carne, diciamo, bovina, quindi che contiene molto grasso. Come grasso di condimento usare essenzialmente o prevalentemente olio di oliva, che ha delle caratteristiche particolari anche antiossidanti, quindi che è molto, diciamo, molto efficace in questo senso.
Quanti cucchiaini al pasto?
Allora direi che un cucchiaio raso di minestra sono circa 10 grammi.
No, di olio parlavo.
Di olio.
Ah, sì.
Un cucchiaio raso di minestra, sì, per minestra sono circa 10 grammi. Allora,
sì,
noi possiamo prendere 20 grammi a pranzo,
pasto,
quindi 2 cucchiai rasi, e a cena un cucchiaio.
Ah, due cucchiai, quindi di
20 grammi a pranzo
e
10
a cena.
Quindi
2 cucchiai a pranzo e 1 cucchiaio a cena,
sì,
questa è la dose.
Questa è la dose più o meno che va
per
bene.
Quello
per
che
tutti.
Riguarda i carboidrati, o pasta o pane?
O pane o pasta, cioè io consiglio in genere o pane o pasta, perché naturalmente si potrebbe fare 60 grammi, 70 grammi di pasta e 20-30 grammi di pane. Siccome però la porzione di 20-30 grammi di pane, cioè è un po', anche da un punto di vista psicologico, un po' misera,
anche,
diciamo,
deprimente, certo.
Esatto, allora io consiglio, non so, per esempio a pranzo fare prendere per esempio anche pasta, un 70 grammi, e la sera 50 grammi di pane, senza prendere la pasta.
Come condimento?
Come condimento
l'olio messo a crudo
l'olio,
o si può fare un...
No, si può fare anche, si può anche cuocere l'olio. E poi una cosa importante, si è visto che fa bene sia per la perdita di peso, per l'aumento della glicemia, e anche serve per una prevenzione, diciamo, dei tumori del tratto gastrointestinale, la presenza di fibre alimentari, cioè frutta e verdura.
Se ci si rende conto di aver esagerato, se poi si fa una bella passeggiata di un'ora, si brucia?
Sì, è sempre utile fare una passeggiata, ma è utile anche, siccome noi siamo tutti esseri umani, quindi ognuno le nostre debolezze ce l'ha. Bisogna, quando uno ha avuto una debolezza, leggi, ha fatto un errore alimentare, il giorno dopo può fare una dieta più stretta e cercare di rimediare, perché alla fine la cosa importante è non aumentare di peso.
E per quello che riguarda lo zucchero, è completamente bandito?
Ma guardi, lo zucchero non è completamente bandito, perché per esempio anche una fettina di un dolce che potrebbe essere, non so, una crostata, cioè un dolce non particolarmente ricco di grassi, ad esempio, alla fine di un pasto, quando quindi l'assorbimento di questa pietanza dolce è un po' ritardato dall'insieme della digestione, può essere concesso. Oppure possono essere usati, per esempio, nella frutta, nella macedonia, si possono usare anche degli edulcoranti sciolti nel succo della frutta.
Ma già la frutta contiene zucchero?
Già la frutta contiene un po' di zucchero, però siccome nella frutta lo zucchero è mescolato alle fibre, perché immancabilmente ci sono le fibre nella frutta, già questo è più positivo rispetto a un cucchiaino di zucchero oppure rispetto a una bevanda dolce in cui lo zucchero disciolto viene subito assorbito.
Ma per quello che riguarda proprio i cucchiaini di zucchero nel tè, nel caffè...
Allora diciamo che un cucchiaino di zucchero sono circa 5, 6, 7 grammi.
Sì.
E sono una ventina, 30 calorie. Quindi è chiaro che non sono quelle calorie che ci fanno andare al di fuori della misura.
Quindi è permesso eventualmente?
È permesso, certo. È chiaro che se uno prende 10 caffè, allora certo, le cose cambiano. Però, quindi tutto con una certa misura si può fare.
Verdure, nessun problema.
Verdure, nessun problema.
Sia cotte...
Sia crote che crude. Per esempio crude molte persone non le tollerano perché possono dare un po' di problemi intestinali, un po' di irritazione, quindi passate oppure lessate che sono meglio tollerate. Noi poi abbiamo una grossa ricchezza di verdure, quindi possiamo andare dalle carote, peperoni, melanzane, tutti i vari tipi di insalate, gli spinaci, insomma noi in Italia siamo un po' favoriti anche da questo, quindi dovremo approfittarne.
Cosa fa una persona che ha il diabete? È sicura l'insulina? Voglio dire, fino a un certo punto si può gestire questo problema con l'alimentazione e l'attività.
Certo,
è che si arriva invece purtroppo all'insulina?
Allora, diciamo che il diabete è una malattia che attualmente, con le cure che usiamo adesso, è una malattia progressiva, anche se all'orizzonte ci sono dei farmaci che sembrano promettenti non solo nel ridurre la glicemia e nel curare il diabete, ma anche nel non farlo peggiorare, come noi finora abbiamo visto. Quindi normalmente c'è un'escalation nella storia naturale del diabete, si comincia che il diabete è trattabile con la sola dieta, poi dopo bisogna iniziare ad aggiungere le pastiglie fino ad arrivare all'insulina. Però nessuno di questi passi, è obbligatorio, perché può darsi benissimo che una persona che all'inizio cura il suo diabete solo con la dieta e con l'attività fisica, se è bravo, se continua a fare questo tipo di vita sana, se non aumenta di peso, se continua a fare una ginnastica congrua, può darsi che non debba passare agli ipoglicemizzanti orali e così via. Non è detto che per forza bisogna arrivare all'insulina.
Quindi può mantenere un'ottima qualità di vita.
Sì, certo.
Allora, per concludere, abbiamo detto che la persona diabetica è soggetta ad ictus, infarto,
certo,
comunque malattie cardiovascolari. Può andare anche incontro a patologie come la retinopatia oppure la disfunzione erettile?
Sì, è un'altra cosa che è importante anche la nefropatia. Sia il rene che l'occhio sono due organi che vengono colpiti dal diabete. L'occhio... l'interessamento del diabete si manifesta con la retinopatia, che si può curare, però attualmente noi non vediamo più, proprio perché il diabete viene curato bene, non vediamo più quelle forme così gravi come una volta. Adesso la cecità da diabete nei pazienti nuovi diagnosticati è rarissima, così come la dialisi nel paziente che ha l'insufficienza renale. Per quanto riguarda la disfunzione erettile, che è legata essenzialmente a due fattori. Uno che è la durata della malattia, e adesso i nostri pazienti diabetici hanno una malattia che dura molto più a lungo perché, essendo curata, la mortalità si è ridotta, e poi è legata anche all'età. Noi vediamo, diciamo, che la popolazione mediamente tende ad invecchiare perché c'è una sopravvivenza maggiore, quindi l'età e il diabete sono due fattori che aumentano il rischio della disfunzione erettile. Quindi il diabete sì, ha la sua responsabilità.
Allora, penso veramente, professore, che lei abbia dato un'idea molto precisa e ampia del problema diabete. Quindi noi salutiamo il professor Giovanni Ghirlanda, responsabile del servizio di diabetologia del Gemelli, professore malattie del metabolismo dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Professore, grazie per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
E siamo arrivati al momento del piccolo spazio punto di vista. Questi giorni i media hanno dato spazio al fenomeno della tubercolosi refrattaria ai farmaci. In realtà questo è un problema datato. Ascoltiamo cosa ne pensa il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma.
La tubercolosi resistente ai farmaci non è certamente una novità, ma è un'emergenza comunque sempre attuale. Le prime importanti segnalazioni con impatto epidemiologico sono avvenute circa un decennio or sono e si sono verificate prevalentemente nell'est europeo. Cosa sono le cause di questi casi a resistenza multipla? Sono le povertà, nuove povertà, la non attenzione nelle assunzioni delle terapie che può favorire lo sviluppo delle resistenze, la coesistenza di malattie croniche, quali soprattutto è risultata importante l'HIV, la mancanza o il venir meno di strutture idonee di ricovero e di attenzione nei confronti dei pazienti affetti da tubercolosi. Quindi il problema della tubercolosi resistente ai farmaci è un problema che può essere dietro l'angolo. Se noi non siamo attenti nelle nostre terapie, se non siamo particolarmente sensibili nei confronti del problema tubercolosi, che tra l'altro è stata dichiarata un'emergenza globale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, potremmo correre il rischio di trovare dei casi per i quali le terapie sono veramente difficili, perché i farmaci verso cui noi siamo più familiari nell'impiego risultano inefficaci e dobbiamo utilizzare farmaci cosiddetti di seconda o terza linea, la cui efficacia può non essere così buona come quelli di prima linea.
Era il professor Roberto Cauda, il suo punto di vista sulla tubercolosi refrattaria ai farmaci. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Storri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.